richieste dei vari imprenditori, quindi alle richieste fatte, e quindi un unico sportello per poter analizzare e chiedere agli enti le varie autorizzazioni nulla osta e dopo il tutto dare in unica risposta la possibilità di poter aprire l'attività. Allora, in poche parole, facciamo un esempio. Un cittadino che volesse aprire un'attività prima del 2010 avrebbe dovuto fare richiesta per le autorizzazioni nulla osta e altro, per poter aprire un'attività o apportare delle modifiche a tutti gli enti per avere questa autorizzazione, tipo a comune, all'ufficio tecnico, più urbanistico che tecnico, non so, ai vigili del fuoco, città metropolitana, Tiese. Invece, dopo, nel momento dell'istituzione delle SUOP, ha avuto la possibilità, quindi il legislatore ha semplificato molto molto, diciamo, la vita di questi cittadini che dovevano fare richiesta di questi documenti necessari per l'apertura di queste attività, sia produttivo o commerciale che fossero. Quindi con l'istituzione del SUOP, il tutto, per quanto riguarda il comune di Cesano Boscone, arrivava all'ufficio commercio, la responsabile è la dottoressa Bellini, era fino adesso lei quella che arrivano le richieste e le indirizza ai vari enti interni, vabbè, è molto semplice. Problematica invece diventa quando si va a chiedere, quando ci sono richieste esterne, tipo città metropolitana, TS, non sempre le risposte sono entro i tempi prestabiliti. Allora, spesso la dottoressa dedica una parte del suo tempo al telefono per richiamarle, quindi veramente è un po' anche problematico, perché mentre tutto quello che viene fatto all'interno del comune, quindi all'ufficio commercio, a livello anche dell'area urbanistica, a livello anche dell'ecologia, cioè le risposte sono interne, ce le abbiamo subito, però quando ci sono richieste esterne non sempre riusciamo ad avere una risposta immediata. Allora, inizialmente si presentava la richiesta veniva fatta con materiale cartaceo, successivamente la richiesta passata attraverso la PEC, e da maggio del 2016 il Comune di Cesano ha fatto una convenzione con la Camera di Commercio per poter utilizzare la piattaforma, quindi impresa, detta impresa in un giorno. Quindi a tutt'oggi funziona così, quindi siamo passati alla fase telematica. Però la Camera di Commercio nel frattempo ha pensato di fornire un servizio direttamente, quindi di gestire lo sportello, cioè ha proposto a tutti i comuni di Milano e provincia di fare una convenzione, poter gestire loro totalmente lo sportello, tranne la parte competente dell'ufficio commercio, e quello che può essere anche l'area urbanistica oppure l'ecologia. Tant'è vero che abbiamo avuto un incontro nel settembre dell'anno scorso con la Camera di Commercio, qui c'è presente un rappresentante, un dirigente della Camera di Commercio, dottor Vanelli, che è qui presente con il vicino al dottor Spadaro, che alla fine della mia piccola relazione breve, se ci saranno quindi, diciamo, richieste un po' particolari, lui è qui disponibile a rispondere. da questo incontro che abbiamo avuto in settembre, vediamo che siamo confrontati in giunta con il funzionario e la cosa quindi quasi per noi era da prendere in considerazione. Nel novembre dell'anno scorso abbiamo avuto la possibilità di partecipare a un convegno organizzato dalla Camera di Commercio nel paese di qui vicino di Albairate. Perché Albairate? Perché è già da 2 anni che ha aderito a questo progetto. Allora, per farla breve, dopo questo convegno i nostri funzionari hanno confermato più o meno la validità di questo progetto e ci hanno riportato i vantaggi. Allora, in primis il vantaggio veramente importante è quello che lo sportello viene gestito da un team di professionisti che con un aggiornamento fino dell'ultimo, diciamo, minuto. In più sono coordinate da un dirigente della Camera del Commercio. Quindi in questo modo riusciamo, oltretutto lo sportello è sempre aperto 5 giorni su 5, dalla mattina alla sera. Noi come l'unica risorsa che abbiamo che segue il commercio non è sempre presente perché fa lo sportello, con le ferie, eccetera, quindi non possiamo dare il servizio che darebbe, diciamo, la Camera del Commercio, perché oltre che c'è un team, se si ammala uno c'è l'altro, quindi non, questo è proprio. Ecco, l'altra cosa anche dal punto di vista, cioè la dottoressa Bellini impiega il 30% per le pratiche che arrivano lì su, 30-35% del proprio tempo, ma un 10-15% lo passa al telefono, come dicevo prima, per sollecitare le richieste che non sempre arrivano. Quindi anche dal punto di vista professionale una parte diventa solo telefonista. Quindi il fatto di avere questa convenzione alleggerirebbe molto questa risorsa che potrebbe essere utilizzata per altro, quindi anche con circa il 30% del proprio lavoro, eccetera, così. Cosa chiede la Camera di Commercio? Chiede un referente che deve essere sempre per quanto riguarda il Comune di Cesano, per quanto riguarda l'Ufficio Commercio, per quanto riguarda l'area urbanistica e l'ecologia. Quindi sarebbe lei il referente in modo tale da avere una risposta immediata quando fanno le richieste. Per quanto riguarda tutto per gli enti esterni, quindi che non fanno parte delle richieste che vanno tipo città metropolitana, sarebbe lo sportello unico, sarebbe la Camera di Commercio a farlo. Non è che tutto la nostra. Il nostro funzionario non si occupa più del commercio, quindi il controllo, la responsabilità è sempre nostra, è a capo al nostro comune. Quindi sia per monitorare tutto quello che succede fuori, ma anche per quanto riguarda quello che viene fatto dalla Camera di Commercio nei confronti dei nostri imprenditori, dei nostri cittadini. Una volta due nell'anno c'è la conferenza consultiva che vengono convocati i sindaci o i delegati con il responsabile, con il funzionario che è il responsabile del team della Camera di Commercio. La convenzione durerebbe 2 anni e ci sarebbe un costo che va, solitamente sono circa 180 pratiche annue da 180 a 200, un costo, allora il costo solitamente è l'utenza che paga circa l'80%, la rimanente parte deve essere è a carico del comune, che sarebbero da 7 a 10 mila euro. 10 mila euro sono più 7 che 10, però meglio tenersi un po'. Ma io direi che questa cifra va a compensare la risorsa che noi utilizzeremmo per fare altro. Io ho finito, non so se il dottor Spadaro, il dottor Vanelle
Vanzelli.
No.
Grazie.
Facciamo le domande dopo. Grazie.
No, abbiamo la presenza del dottor Gianfranco Vanzelli, che è il dirigente area registro imprese della Camera di Commercio di Milano. Lo inviterei, se vuole, a farci un saluto e spiegarci magari le esperienze che sono già attivate, come le state giudicando anche dall'altro punto di vista, per dare anche un po' il senso di questa nostra convenzione. E poi per eventuali domande dei consiglieri. Le chiedo solo, per questioni di registrazione, se può venire al banco un attimo. O abbiamo un microfono volante? Allora aspetti che...
Si può mettere... Se vuole venire qui, dai.
Va bene anche lì.
Così lo vedo.
Beh, facciamo illustrare, poi casomai in base a quello che dice, ovviamente è a disposizione anche per le domande dei consiglieri.
Sì, buonasera, grazie a tutti per la vostra cortesia, il vostro tempo, la vostra attenzione. Allora, diciamo qualche notizia, come dire, in più di dettaglio, forse appunto utile che l'abbiate. Ecco, la Camera di Commercio di Milano sta gestendo da più di 2 anni ormai questo tipo di esperienza con il comune di Albairate, con altri due piccoli comuni del Lodigiano, e adesso ha accordi di questo senso anche con il comune di Misinto, con il comune di Lazzate, qui della zona del Milanese. Abbiamo dei contatti ancora, come dire, da costruire in realtà, comunque li abbiamo già avuti. Abbiamo avuto, come dire, alcune manifestazioni di interesse da parte del comune di Cusago e da parte di altri 2 comuni del nord-est di Milano. Quindi, per dire che è la nostra un'esperienza che stiamo conducendo, direi, con soddisfazione da parte dei comuni serviti, per quanto almeno mi è dato di vedere. E in cosa consiste il nostro servizio? Questo forse vorrei che fosse rimarcato, perché mi pare importante che abbiate almeno, quindi, alcune idee chiare su cosa facciamo e che cosa invece non facciamo come Camera di Commercio. Allora, il servizio SUAP è un servizio SUAP completamente a norma, evidentemente, e questo vuol dire che lo sportello unico delle attività produttive, che verrà convenzionato alla Camera di Commercio, si occuperà della gestione di tutte queste scia, piuttosto che comunicazioni di inizio attività, modifiche, cessazioni, subentri, eccetera, eccetera, oppure di istanze autorizzative, nonché in questo contesto anche di convocazioni di conferenze di servizi, così come la legge prevede. La logica è che il SUA faccia da hub, quindi da punto di riferimento, quindi il SUAP sarà il SUAP del comune di Cesano e, come dire, quindi convenzionato con la Camera di Commercio. Quindi l'attività che sarà svolta dalla Camera di Commercio sarà un'attività che la Camera convenzionalmente svolge, ma, voglio dire, non sarà dato, come dire, evidenza ai terzi che questo SUAP è il SUAP del comune di Cesano Boscone con la Camera di Commercio, come dire, come soggetto convenzionato, come soggetto, come dire, che svolge l'attività dal punto di vista operativo. E cosa fa il SUAP da questo punto di vista? Quindi riceve queste scia, comunicazioni, istanze, le inoltra agli enti competenti, li sollecita, convoca la conferenza di servizi, gestisce anche nella fase anche prodromica, quindi anche preparatoria, con il contact center, eventuali quesiti, domande da parte degli imprenditori interessati, quindi a comunicare, a acquisire informazioni per capire cosa deve essere presentato come pratica per poter iniziare un'attività economica o per poterla modificare. E quindi gestisce tutta questa fase, come dire, questa fase preparatoria, gestisce poi concretamente la domanda se è una domanda di iscrizione o la scia o la comunicazione, se fosse una scia o una comunicazione. Là inoltre gli enti competenti gestisce il procedimento, nel senso che sollecita poi gli enti competenti alla risposta, evidentemente per quanto previsto, salvo che ci sia silenzio assenso, salvo che ci siano comunque gli istituti di legge che comunque suppliscono ad eventuali silenzi da parte della PA, riceve dagli enti competenti gli atti, le eventuali domande di integrazione istruttoria o le eventuali autorizzazioni, quando appunto queste siano rilasciate direttamente, unifica la documentazione ricevuta e la comunica all'impresa con un atto, praticamente un atto finale, un atto conclusivo. Questo in estrema sintesi è quello che fa il SUAP. Mi sono permesso, come dire, di sintetizzarlo rapidamente, perché tengo molto a precisare che il SUAP non si sostituisce quindi al servizio commercio del comune, piuttosto che all'attività, non so, di città metropolitana, piuttosto che all'attività istruttoria dei vigili del fuoco. Questo è scontato che non avvenga. Cioè, ogni ente mantiene sulla pratica che riceve dal SUAP la propria competenza istruttoria, che quindi deve essere svolta fino in fondo. Il SUAP è quello che la legge prevede, cioè un soggetto che fa da unico interfaccia in entrata e da unico interfaccia in uscita, che fa da coordinamento, che appunto in questa logica di soggetto ente che coordina anche appunto convoca la conferenza dei servizi e in questo caso la gestisce secondo quelle che sono le previsioni di legge. Questo è un po' in estrema sintesi quello che il SUAP fa. Aggiungo ancora due informazioni che mi pare utile che abbiate, e sono queste. È un SUAP totalmente telematico, unicamente telematico, quindi quello che noi chiediamo a tutti i comuni, quando appunto si convenzionano con noi, è di evitare ogni flusso cartaceo destinato al SUAP. Questo ve lo segnalo perché riguarderà ovviamente anche il comune di Cesano Boscone. Noi abbiamo fatto le nostre stime, le nostre valutazioni sulla base delle imprese iscritte a Cesano Boscone. Noi ci attendiamo un certo volume di pratiche, è probabile che una parte di queste pratiche qui oggi siano telematiche e una parte ancora non lo siano. Ecco, nel momento in cui si passa al SUAP camerale, il servizio è interamente telematizzato, così come appunto tra l'altro prevede la disposizione di legge, quindi DPR 160 del 2010, eccetera. Questo insomma in sintesi è quello che noi facciamo e le modalità con cui svolgiamo il servizio.
Guastafiero, questa è una domanda o un intervento, non so. Ecco, magari raccoglierei anche prima le domande. E poi.
Prego. Allora, dalla relazione che ci ha presentato, dall'illustrazione che ci ha fatto Gianfranco Vanzelli, si desume che l'esperienza finora avuta è con piccoli comuni sostanzialmente, per cui...
Ecco, no, non si accendeva, scusate. L'esperienza sin qui attivata è stata fatta con alcuni piccoli comuni. Abbiamo in corso dei contatti anche, prima lo stavo spiegando anche al sindaco, con il comune di Rho, ma lì non abbiamo ancora attivato il servizio. Insomma, contiamo che anche lì ci possa essere un nostro supporto nella gestione del suo. Comunque sì, è solo per dare un po' il quadro. Tenete presente che questo servizio viene svolto da noi da circa un paio d'anni e quindi voglio dire non è neanche forse così noto il fatto che la Camera faccia questo tipo di attività. È solo l'anno scorso che abbiamo fondamentalmente fatto un'attività abbastanza capillare di diffusione, era solo per rispondere, per anticipare.
No, ma la mia era una domanda, ma era anche una considerazione che volevo fare rispetto anche all'esperienza, no? Per cui lavorare con i piccoli comuni è un po' diverso che non lavorare con comuni che hanno comunque una struttura dal punto di vista del tessuto produttivo un pochettino più ampia. Probabilmente non è il caso di Cesano Boscone, perché anche in commissione è venuto fuori che tutto sommato qui il tessuto diciamo produttivo è abbastanza limitato e limitante. Però questo è importante, il fatto di fare esperienza anche con comuni più grandi, perché poi ci dà una dimensione più reale rispetto a quella che è l'efficacia di uno sportello di questa portata, a maggior ragione se poi è uno sportello telematico, dove comunque molto probabilmente in comuni più grandi, più strutturati, la pratica comunque di trasmettere dei documenti in modalità elettronica è un po' più diffusa che non nei piccoli comuni, dove comunque c'è ancora quella fidelizzazione rispetto alla modalità di gestire delle operazioni più con gli uffici direttamente, che fanno poi da passacarte rispetto a certe situazioni. Questa era un po' una perplessità che emergeva nel momento in cui si fa un'operazione di questo tipo. L'altro elemento, ma lei mi ha risposto, era sul controllo della pratica, che comunque è gestita direttamente dal comune. Questo è uno degli elementi che in commissione erano stati evidenziati, perché sembrava quasi che questo ufficio prendesse le pratiche, le gestisse e poi non ci fosse ritorno, ma invece come giustamente lei ci ha detto, in effetti poi tutta la gestione delle pratiche e il controllo, soprattutto perché a noi interessa maggiormente la fase del controllo, che è in capo al comune, quindi rimane, e questa è una cosa sicuramente positiva. Queste erano un po' alcune questioni che erano venute fuori in commissione, e poi questo elemento che mi ha chiarito. Per adesso basta, poi se mi viene qualcos'altro in mente faccio qualche altra domanda.
Grazie. Specifica. Altri interventi? In senso, la prego. Interventi, domande? Adesso
sì, buonasera.
Approfittiamo della presenza.
Volevo ringraziare il dottor Vanzelli per la esaustiva spiegazione. Una cosa che non era venuta fuori in commissione era la presenza di questo help desk. Volevo chiedere, siccome probabilmente il suo app si va a relazionare con il professionista che istruisce la pratica, perché comunque per mandare questo tipo di pratiche devi essere un professionista, volevo chiedere, è comunque uno sportello aperto anche a chi vuole iniziare un'impresa per avere un orientamento, cioè imprenditoria femminile, start-up, giovani che possono dare, diciamo, delle consulenze in questo senso? Volevo chiedere. Poi un'altra cosa, se dovessero sorgere delle controversie, non tra il comune e il SUAP, perché quelle mi sembra che sono state definite nel corso della convenzione, però se il cittadino facesse, o il, diciamo, l'imprenditore facesse un reclamo su una mancata autorizzazione, su una sulla concessione di una autorizzazione commerciale più ristretta, in questo caso chi è il soggetto responsabile, il SUAP o il comune?
Sì, prego, se vuole.
Sì. Allora, sul tema a tutti i quesiti, stiamo dicendo, ok. Allora, sul discorso grandezza del comune e così via, io mi limito soltanto a dire questo. In fondo stiamo parlando, diciamo, sulla base delle nostre stime, di un flusso di pratiche telematiche annue del comune di Cesano Boscone pari a circa, ci attendiamo sulle 300-350 pratiche SUAP all'anno. Quindi mi sento di dire che l'esperienza maturata dalla Camera di Commercio fin qui, per quanto ha avuto appunto con comuni comunque di dimensioni più piccole, sia sicuramente adeguata, cioè credo che sia adeguata sicuramente. Sul tema invece del sportello start-up piuttosto che imprenditoria femminile, allora lì la Camera di Commercio ha già un servizio suo ad hoc, distinto, che nulla c'entra col SUAP, quindi questo veramente mi sento di dire, c'è già un servizio di questo genere, quindi si potrebbe fornire sicuramente a chi lo richiedesse informazioni piuttosto che insomma quello che serve per avere notizie a riguardo. Il SUAP fa un'attività diversa da questa, quindi deve quindi gestire pratiche, dare risposte concrete ad operatori economici che chiedono lumi su come iniziare un'attività economica, su come subentrare, quindi questo è un po' il contesto. sono queste, ecco, questo forse prima non l'ho detto, ma magari può essere utile che voi lo sappiate, sono queste attività che in realtà, a prescindere dal SUA, la Camera di Commercio fa da sempre, nel senso che quando si tratta di iniziare un'attività economica o di modificarla, di variarla e così via, noi già oggi riceviamo da sempre questo tipo di pratiche, quindi mi pare quindi giusto, insomma, così farlo presente. Il contact center, quindi, che noi abbiamo attivato per il SUAP, darà informazioni mirate sulla pratica telematica, sulla modulistica da utilizzare, su ciò che deve essere presentato al SUAP. Basta. Questo è. Poi scusi, mi ha fatto un altro quesito. Adesso. Ah, le controversie. Allora, quindi mi devo mettere nei panni di un avvocato che debba, come dire, difendere in qualche modo allora, prima vi ho dato un attimo quelle che sono le, secondo me, le direttive di base, che sono però fondamentali. Il SUAP ha un ruolo che è quello di, se adesso magari ve lo posso un attimo dettagliare, sulle scia fondamentalmente quello di ricevere la scia, trasmetterla all'ente competente. Sulla scia unica ha il compito di emettere a sua volta un atto riassuntivo che possa dare conto delle istruttorie fatte dai vari enti sulla scia unica, che quindi comprende a sua volta più scia oppure scia comunicazione, eccetera, eccetera. Sulle istanze, in realtà, il SUAP ha un ruolo, come dire, che ho detto prima, insomma, legato magari alla convocazione di conferenze di servizi, eccetera, eccetera. Quindi ogni ente qui si assume le proprie responsabilità, evidentemente. Quindi se viene fatta una domanda di autorizzazione e questa domanda di autorizzazione per una media grande struttura ha necessariamente coinvolto più pubbliche amministrazioni che hanno dato comunque il loro assenso piuttosto che hanno magari emesso il loro nulla osta o il loro atto autorizzativo, che poi ha fatto parte dell'unica istruttoria che il SUAP ha trasmesso con l'esito finale all'interessato, è evidente, come dire, che ogni PA si assume quelle che sono le conseguenze che derivano dall'istruttoria compiuta. Quindi se io fossi l'avvocato della parte che si assume essere lesa, quello che farei sarebbe convocare davanti al giudice sia il suo, perché la Camera di Commercio, sia il comune stesso, evidentemente, piuttosto che il comune o il vigile del fuoco o la TS, insomma, o l'ente che comunque ha emanato quell'atto autorizzativo, che poi è un atto endoprocedimentale che il suo poi ha acquisito e ha trasmesso alla pubblica amministrazione, come scusatemi, all'impresa, con il proprio, quindi, come conclusione del procedimento. Quindi è un po' questo il senso. Nel momento in cui si ha a che fare con n procedure amministrative che si innestano senza però, come dire, senza violare quelle che sono le competenze di legge, è evidente che ogni PA che fornisce il proprio apporto all'atto finale per quel segmento istruttorio poi dovrà risponderne. Su questo non c'è dubbio.
Grazie. Se non ci sono altri interventi, Paladini, prego.
Buonasera a tutti, ringrazio l'assessore e il dottor Vanzelli per la illustrazione anche piuttosto dettagliata che ci è stata fornita di questa misura. E io ho riflettuto un attimo, diciamo, c'è da fare qualche considerazione, non più di tanto, ecco, sull'argomento che ci vede a favore. Sostanzialmente il primo punto è questo: il Consiglio Comunale è chiamato, viene richiamato nella bozza di delibera, sostanzialmente a pronunciarsi, in quanto la competenza del Consiglio è sulla modalità di organizzazione dei servizi pubblici comunali. Ecco, noi in questo caso abbiamo in sostanza una ipotesi di organizzazione di questo servizio attraverso una parziale esternalizzazione di una componente del procedimento, no? E quindi questo è un pochino, secondo me, il punto, diciamo, che valutiamo. C'è dietro, diciamo, in qualche modo un orientamento, forse esagerato a parlare di una filosofia, ecco, dell'organizzazione dei servizi pubblici, che è in linea con altre scelte che abbiamo già fatto nel passato, ecco, anche in termini, ad esempio stasera parleremo della COSAP, quindi anche col servizio di gestione degli incassi, della discussione. Insomma, in più occasioni abbiamo valutato che l'ottimale è quel tipo di organizzazione dove il comune non pretende di svolgere tutte le fasi di ogni processo al suo interno, ma va di volta in volta a soppesare esattamente dove sia più opportuno allocare dei singoli adempimenti. Ecco, in questo caso la valutazione, che anche è stata un po' fatta in commissione economica, è che i benefici che si ricavano dal fatto di allocare questo tipo di segmento dell'attività del procedimento su una struttura esterna specialistica come quella della Camera di Commercio apporta nell'insieme tutta una serie di benefici che superano quello che è il costo poi che viene preventivato. Ecco, ricordo che il costo si è parlato di un 10.000 euro circa al massimo secondo una certa previsione di pratiche da evadere. Ecco, in questo caso i vantaggi che sono stati evidenziati sono quelli dal punto di vista organizzativo del fatto che si va a liberare in sostanza una parte del tempo di una risorsa dell'organizzazione del comune che quindi può essere utilizzata per altri impegni. E dall'altra sicuramente il valore aggiunto atteso è quello, è la ricaduta sul cittadino, comunque sull'operatore economico in termini di qualità del servizio, di accesso anche ad una struttura specialistica a livello consulenziale, di semplificazione e se vogliamo anche di univocità diciamo di procedure. Quindi tutti i vantaggi che hanno un certo peso e che incrociano delle tematiche che ci stanno a cuore, ecco, perché qui alla fine il tema remoto è quello di come sostenere le attività produttive sul territorio, un tema importante che su cui l'amministrazione in questi mesi ha messo attenzione in più modi, ecco, a partire dalla variante del PGT, dove sono state introdotte variazioni importanti in termini di semplificazioni delle norme, in termini di abbattimento degli oneri, per poi ad altre misure che abbiamo visto in questi mesi sul territorio, come le iniziative per il centro storico, per sostenere le attività produttive del centro, fino anche al bilancio di previsione, ecco, il bilancio che va in esame, che vedremo nelle prossime settimane, ha dentro anche questo stimolo, ecco, questo elemento sostanzialmente di un raddoppio del capitolo di spesa che riguarda le attività di sostegno delle attività produttive. Quindi sono tematiche che diciamo vanno a interessare un ambito importante per Cesano Boscone. È stato un po' già anche detto, insomma, che Cesano Boscone da questo punto di vista non è, diciamo, non è il punto di forza, ecco, nel senso che le attività produttive sono sicuramente bisognose di sostegno di interventi da parte dell'amministrazione e quindi ben venga, ecco, a mio avviso, questo tipo di iniziativa che va a potenziare, se vogliamo, un servizio, a ottimizzarlo anche in termini di organizzazione interna. Ecco, l'unica così dubbio che mi era venuto, ma poi ho trovato risposta perché c'è un articolo della convenzione, mi pare che sia l'articolo 12, era quello che riguarda anche la difesa o magari la promozione nel tempo anche di competenze interne all'interno dell'amministrazione, ecco, che magari in un'ottica di parziale devoluzione all'esterno potrebbero negli anni allentarsi o comunque diminuire. Ecco, visto che l'articolo 12 include fra gli obiettivi, diciamo fra gli impegni della Camera di Commercio, anche quello di promuovere la formazione delle risorse interne al comune che si interfacciano poi nel tempo. Ecco, quindi anche questo punto mi sembra meritevole, perché è chiaro che a noi interessa anche nel tempo che all'interno del personale comunale siano conservati e se possibile anche aggiornate le competenze che pure oggi in qualche misura ci sono. Ecco. Certamente l'utilizzo di una struttura esterna specialistica per contaminazione è importante, ecco, che vada anche a sostenere questo aspetto. Grazie.
Altri interventi? Pozza, prego.
Sì, grazie. No, volevo solo sottolineare alcuni passaggi in più, un punto di vista diverso che è emerso in commissione. Io penso che sono d'accordo con tutto quello che è stato esposto fino adesso. Un punto che non è emerso, secondo me, è forse abbastanza chiaramente, comunque mi sembra importante sottolineare, è l'importanza che l'Ufficio del Commercio continua ad avere a Cesano. Non rinuncia a nulla in termini di competenze o di responsabilità non perde le mani sulle pratiche, diciamola così. Quello che viene lasciato al SUAB della Camera di Commercio è tutto il back office, tutta la manualanza che porta via più tempo e che meno porta risultati in termini di controllo. E questo, secondo me, significa un maggior controllo da parte di chi prima faceva tutto il lavoro. Adesso il tempo che viene dedicato all'Ufficio del Commercio lo può dedicare esclusivamente a quello, controllando solo le pratiche, senza bisogno di fare lo smistamento, il controllo che l'altro ente abbia risposto nei tempi adeguati o che ci siano i tempi per rispondere al professionista che ha inoltrato la pratica. D'altronde questa decisione va nel solco anche di quanto sta avvenendo a livello italiano, a livello globale, anche a livello più vicino alla regione Lombardia, semplicemente, che la digitalizzazione ormai è molto spinta e spesso va a sostituire le attività che prima venivano svolte da magari 3-4 persone. È un tema che nei prossimi anni dovrà essere sicuramente approfondito, ma senza dubbio è un tema anche che avvicina il cittadino, il professionista alla pubblica amministrazione. Senza necessità di spostarsi, andare allo sportello fisicamente, si può fare nello stesso tempo non una ma 3, 4, 5, 10 pratiche allo stesso tempo, quindi maggior incremento di produttività e poi un incremento anche di lavoro, che poi alla fine il PIL è dettato anche da questi dati qui. In termini di, dato che va tanto di moda, di analisi costi-benefici, secondo me questo è l'esempio perfetto. Cioè, noi abbiamo due figure in realtà in comune che sono dedicate a questo ruolo, un 30% di una figura e un 5% di un'altra figura. Io penso, e ne sono convinto, non ho fatto i conti, però ne sono assolutamente convinto, che la spesa che viene messa in campo per questo servizio è nettamente inferiore rispetto alla capitalizzazione del capitale umano, diciamo, del comune, che può essere dedicato ad altro e con migliori risultati. Poi chiudo. Uno sviluppo ulteriore, ne abbiamo fatto alcune domande in commissione, potrebbe essere quello dell'inserimento di una nuova convenzione, l'attivazione di una nuova convenzione con il SUE, quindi la gestione dello sportello unico dell'edilizia, che è un altro tema che prossimamente penso che potrà essere sviluppato, e lo mettiamo lì sul tavolo come tema, perché la telematizzazione, l'informatizzazione è già cosa de facto per quanto riguarda la regione Lombardia di queste tematiche, è un obbligo. Dopo mille rinvii causati dai ritardi annosi di regione Lombardia, però da dicembre è obbligo di non presentare più in termini cartacei, ma tutto telematico. Non si perde il rapporto con il comune, perché il comune resta comunque come punto di riferimento, però tutta la trasmissione degli atti, anche in termini di miglioramento non tanto di miglioramento, ma di riduzione dell'impatto ambientale. Pensiamo a quanta carta in meno si riduce, quanta carta in meno si utilizza con una presentazione telematica, quindi un incentivo in futuro ad andare anche verso altre convenzioni come questa e insomma un apprezzamento generale per la convenzione in essere. Ecco. Grazie.
Grazie, in chiusura c'è un intervento del sindaco. Prego.
Ma credo che sono contento della discussione che si è sviluppata in consiglio stasera, perché secondo me questo è un passaggio molto significativo di un comune che vuole investire nel settore verso le attività produttive, che vuole dimostrare di essere dinamico anche agli operatori del settore, di questi giorni, di questi mesi, le avrete viste tutti, i tanti rapporti su come la pubblica amministrazione spesso rappresenti un ostacolo per chi fa impresa, per chi ha dei progetti da sviluppare, comunque deve entrare in contatto in relazione con la pubblica amministrazione. Questo a Cesano non è mai successo, però oggettivamente il fatto di poter avere uno sportello centrale